12.08, siete all'ascolto di Alphaville e eccoci al momento del nostro dossier che questa settimana, come sapete, è dedicato ai 75 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Si celebra l'anniversario questa domenica, 10 dicembre, i diritti umani saranno anche il tema, lo ricordo, del nostro Moby Dick di sabato dalle 10 alle 12 in diretta, questa settimana curato da Emanuela Burgazzoli. Noi abbiamo già affrontato nel corso della settimana la questione del diritto umanitario da diversi angoli. Ricordo per esempio l'appuntamento di ieri con Kuno Tarfusser, già vicepresidente della Corte Penale Internazionale, che ci ha offerto ieri una lucida analisi sul concetto di crimine contro l'umanità, anche in relazione sul finire dell'intervista ai fatti della striscia di Gaza. Se vi siete persi le interviste potete ovviamente riascoltarle tutte sul nostro play, le interviste dell'intero dossier. Oggi intanto però diamo il benvenuto al professor Luca Baccelli, che è collegato con noi al telefono. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Molte grazie.
Grazie per l'invito.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Luca Baccelli è ordinario, professore ordinario di filosofia del diritto all'Università di Camerino, presidente del Centro di Filosofia del Diritto Internazionale e della Politica Globale, Iura Gentium, ed è anche autore di un saggio importante pubblicato dalla Terza, intitolato I diritti dei popoli, universalismo e differenze culturali. Partirei proprio da qui. Professor Baccelli, lei ha criticato apertamente il concetto di universalismo dei diritti umani, ma se si rinuncia al miraggio del fondamento universale, che cosa definisce, a suo giudizio, i diritti umani?
Beh, una prima risposta in realtà è molto semplice. I diritti umani sono i diritti di cui sono titolari tutti gli esseri umani. Quindi in questo senso l'universalismo regge, l'universalismo dei titolari dei diritti, e ci sono testi giuridici positivi, i patti del 1966, una serie di costituzioni, ovviamente io penso in primo luogo a quella italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e tutti i testi che attribuiscono una serie di diritti fondamentali a tutti o alle persone, come la Carta di Nizza. Ovviamente la Dichiarazione Universale del 1948, di cui domenica celebriamo i 75 anni. Quello che io ho cercato, per carità, insomma, sono uno dei molti, insomma, su cui ho cercato di ragionare, invece, è quello che potremmo chiamare non un universalismo dei titolari, ma universalismo dei fondamenti. Luigi Ferraioli lo chiama universalismo ontologico, universalismo etico, ma insomma la pretesa che i diritti siano universali, nel senso che costituiscono un codice etico o giuridico universalmente riconosciuto o comunque fondato in modo tale da assumere una validità universale. Ecco, io credo che l'universalismo sia insostenibile da questo punto di vista per una serie di motivi. Intanto c'è una genealogia storica che non si può non riconoscere, no? Del modo in cui si è cominciato a parlare di diritto soggettivo e poi la nozione di diritto soggettivo è stata estesa a tutti gli esseri umani sulla base in genere inizialmente di un approccio di tipo giusnaturalistico, cioè si riteneva che si trattasse di diritti naturali. E questa è una vicenda che ha una sua collocazione geografica, culturale, no? Si origina insomma nell'esperienza almeno medievale, poi che è quella del diritto europeo, poi insomma della quella che oggi chiamiamo cultura occidentale. E poi ci sono tutta una serie di questioni, di problemi di tipo che sono state sollevate dalla sociologia, dall'antropologia, dalla filosofia contemporanea, che rendono questo fondamento assoluto, come lo chiamava Norberto Bobbio, insostenibile. Potrei anche aggiungere che
prego, sì, certo.
No, forse non abbiamo bisogno di questo universalismo per riconoscere la serietà, l'importanza dei diritti umani e per impegnarsi nella protezione dei diritti umani. Potremmo anche sostenere che questo tipo di questa pretesa di universalismo dei fondamenti, cioè l'idea che insomma c'è sotto qualcosa di assoluto, c'è cioè un fondamento roccioso, no? Abbia anche degli effetti collaterali molto gravi, perché se io entro in un possibile confronto partendo dalla convinzione che porto la verità, questo può avere delle conseguenze e ha avuto delle conseguenze molto, molto gravi, come sappiamo.
E questo poi probabilmente, mi permetto di interpretare anche quanto lei ci ha raccontato fino adesso, ci riporta ai riferimenti geografici e culturali che hanno dato vita a questa ipotesi universale di questi fondamenti, lei li ha definiti ontologici ed etici. Il diritto canonico e la cultura occidentale hanno avuto un ruolo importante nello sviluppo dei diritti fondamentali. Oggi però alcuni non sono d'accordo su questo punto. Pensiamo per esempio al filosofo indiano Amartya Sen. Com'è che si evolve, secondo lei, l'idea di diritto fondamentale in questo mondo, che è un mondo multiculturale?
Tanto Sen ci manca, ci ha lasciato da pochissimo, come sapete, insomma, giunto a un'età molto, molto avanzata. Sen, qual è, insomma, un po' il suo ragionamento su questi temi? In polemica soprattutto con l'ideologia dei valori asiatici che si era affermata negli anni '80. Lui sostiene che, soprattutto contestava l'idea che le cosiddette culture orientali siano estranee ai diritti umani, no? In quanto culture comunitarie, non individualistiche, consensuali, non conflittualistiche. Intanto perché non esistono valori asiatici così in generale, no? Come qualcosa di assoluto. E Sen ha buon gioco di citare delle esperienze storiche che si collocano in Asia, in India in particolare, nelle quali si sono affermate la tolleranza, la consultazione e le, come dire, infatti uno dei suoi brevi saggi si intitola La democrazia degli altri, no? Ora, questa decostruzione da parte di Sen, da parte di altri, è benvenuta. L'orientalismo è una brutta cosa, insomma è un guaio. E soprattutto non si possono considerare le culture come se fossero delle specie di monoliti senza aperture o come delle entità eterne, immutabili. Però ecco, stiamo anche attenti a non fare l'errore opposto, a costruirci un'immagine a sua volta falsata delle esperienze culturali altre rispetto alla tradizione occidentale. Qui, scusate, ma introduco un'altra distinzione, no? Perché un conto è il consenso sui contenuti che vengono espressi dai diritti umani. Un conto è la condivisione del linguaggio dei diritti, cioè dell'esprimere questi contenuti in termini di diritti soggettivi. Cosa voglio dire? La stessa cosa è dire: è giusto che tutti abbiano la possibilità di parlare, oppure io o noi abbiamo il diritto di parola. Cioè, in questa idea di esprimere, questa modalità, per meglio dire, di esprimere un contenuto come un diritto, non c'è un qualcosa in più? E allora, appunto, i problemi sono due. Intanto, vedere se i contenuti espressi nei diritti umani trovano un consenso allargato che va al di là del contesto storico, culturale e così via, nel quale si è originato. E qui ci sono dei lavori importanti, gli stessi contributi di Amartya Sen, quelli faccio soltanto qualche esempio, del filosofo canadese Charles Taylor, dello studioso africano Abdoulaye Ahmed Annaïm, che per esempio sostiene che i diritti umani siano compatibili con una certa interpretazione della Sharia, le esperienze dei femminismi islamici, di quelli indigeni. Insomma, c'è tutta una riflessione sul fatto che determinati contenuti possono essere condivisi e naturalmente però nel condividerli le traduzioni sono sempre anche qualcosa di che modifica, reinterpreta, che come dire presuppone un atteggiamento di apertura nei confronti. Insomma,
le famose culture che non sono monolitiche alle quali lei faceva riferimento.
Le culture non
fa.
Sono monolitiche, e però bisogna anche, se si entra in un dialogo, bisogna entrare in un dialogo, bisogna avere un po' la disponibilità a mettere le proprie verità, insomma, in qualche modo a disposizione dell'interlocutore.
È un po' l'idea della parola che lei ha utilizzato, no? Ce l'abbiamo questo consenso allargato, come lo cerchiamo? L'idea di consenso è una cosa che va costruita negoziando.
Certo. E poi c'è l'altro aspetto che secondo me è molto importante anch'esso, no? Cioè, che c'è di particolare nei diritti? Ora, qui c'è tutto un lungo dibattito, ma insomma, l'idea che esprimono rivendicazioni, no? Prese di posizione, qualcuno ha parlato dell'idea di alzarsi in piedi, di guardare gli altri negli occhi, di non chinare la testa. Ecco, questa cosa. Per carità, anche qui si può fare un discorso secondo il quale certe espressioni culturali privilegiano invece altre forme di accettazione, potrebbe fare tutta una riflessione sul buddismo, per esempio, da questo punto di vista, ma Sen è uno di quelli che sostengono che invece le cose stanno diversamente, ma e certamente anche lo schiavo può cercare rassicurazione nella sottomissione, no? O cercare di sfruttarla al meglio per massimizzare i propri vantaggi ingraziandosi i padroni. Però ecco, questa idea emancipativa in senso letterale, no? Ex mancipium, uscire dalla schiavitù, letteralmente, liberazione dalla schiavitù, è attraente al di là del contesto in cui è stata elaborata e anche per coloro ai quali questa idea è stata presentata per sottometterli, insomma, tutta l'esperienza dell'utilizzazione del linguaggio universalistico dei diritti con il colonialismo, con l'esperienza imperiale dell'Europa.
Prego, concluda.
No, ma appunto questo, io credo che paradossalmente questo che sembra così molto occidentale, no? L'idea di alzarsi in piedi, di rivendicare, eccetera, è qualcosa che viene invece recepito e attraente in altre esperienze e in altre tradizioni culturali, soprattutto, come dire, dal basso. E questo è una bella espressione. Luigi Ferraioli chiama i diritti le leggi del più debole, no? In contrasto con le leggi del più forte. Ecco, e questo non è che siamo all'anno zero, no? Se vediamo il tipo di utilizzazione del linguaggio dei diritti ormai pervasivo in esperienze politiche, giuridiche, culturali che attraversano il pianeta, si coglie un po' questo aspetto.
Professor Baccelli, veniamo all'ultima questione che le vorremmo porre, che la ricollega anche ad una tradizione di pensiero importante. Il realismo politico costituisce un limite per i diritti umani. Cioè, pensiamo, facciamo un esempio, a quelle situazioni in cui un diritto fondamentale come quello alla vita non viene riconosciuto perché non è strategicamente vantaggioso. La filosofia giuridica contemporanea, in particolare, e qui mi riallaccio anche alla tradizione alla quale lei appartiene, in particolare pensiamo al pensiero di Danilo Zolo, come risponde a questo problema?
Secondo me bisogna un po' intendersi sul realismo politico, perché il realismo politico non si identifica con la realpolitik o con la conservazione dell'esistente. Certo, questo vale per moltissimi autori che consideriamo realisti, ma ci sono delle forme di realismo politico. Penso allo stesso Machiavelli, che era tutt'altro che un conservatore, penso a Spinoza, a Marx, a Gramsci, a Zolo stesso, se vogliamo. Insomma, forme di realismo politico che costituiscono invece uno strumento formidabile per gli oppressi, per i subalterni. Cioè, l'idea, la possibilità di disvelare, decostruire, delegittimare le ideologie che santificano lo stato di cose esistente, presentate come a loro volta come oggettive, comprese quelle ideologie che fanno riferimento a orizzonti etici, principi universali. In particolare permettono di portare alla luce i doppi standard che si ripresentano, per cui insomma i nostri principi universali si applicano in un modo per noi e si applicano in un modo per gli altri, e guarda caso sono sempre gli altri quelli che li violano. Insomma, un lavoro che mi permetto di citare un'altra mia ricerca, un lavoro che è stato iniziato forse da Bartolomé de las Casas ai tempi della conquista dell'America, che poi è dovuto continuare nei secoli successivi. E purtroppo i doppi standard li abbiamo anche oggi sotto gli occhi.
Certo, certo. Allora, ci dobbiamo fermare qui. Intanto grazie a voi, professor Luca Baccelli, che ci ha accompagnato in questo penultimo momento della riflessione attorno a questi 75 anni dalla Dichiarazione Universale, ed è stato proprio il cuore per l'inizio di questa conversazione dei diritti umani. Domani, in chiusura di settimana, faremo uno scarto e andremo a vedere come ha lavorato in questi 12 anni la Commissione contro il razzismo del nostro paese, presieduta dall'ospite che sarà con noi domani in diretta a partire dalle 12:05 circa. Chiuderemo così la nostra settimana riportando il discorso sul nostro paese, cercando di capire alcune cose, alcuni meccanismi, facendo anche un bilancio del lavoro di questa commissione in questi 12 anni. Professor Baccelli, intanto grazie mille per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie di nuovo a voi e buon lavoro.